sos pedazo de mujer.
Eccoci qua, 19 e 20 minuti, benvenuti o bentornati gentili ascoltatori a questa nuova edizione di Latin American, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 11 luglio 2024 e faremo una puntata politematica, per così dire, perché parleremo di tanti paesi. Già stiamo parlando di due paesi, il primo argomento che ci occupa. Perché sarà dedicato al confine fra la Colombia e il Panama. Perché la novità di pochi giorni fa è che il neo presidente del Panama ha detto che chiuderà il Darién Gap. Lo scorso mese ne avevo parlato pure di questo tema. Il Gap del Darién è questa zona limitrofe fra la Colombia e il Panama, dove ci sono immigrati che attraversano questa frontiera in modo penoso, assolutamente inumano, sia per il clima che per il territorio, e sembra che i narcotrafficanti stanno migliorando questa strada, non sicuramente per un senso altruista. In effetti si parla che il guadagno che prendono questi narcotrafficanti, in particolare il cartel del Golfo messicano, è paragonabile a quello che prendono per la cocaina. In effetti nel 2023 la quantità di migrati che hanno attraversato il Darién ha superato i 500.000 di persone. Poi ci trasferiremo per Paraguay per parlare del vertice del Mercosur. C'erano tutti i presidenti, tranne quello argentino, presenti, e proveremo a capire le conclusioni di questo vertice. E l'altro argomento riguarda in parte la cronaca italiana, perché lo sapete che qua a Treviso è morto un ragazzo dopo una cerimonia con i sciamani. Allora, io ho sentito tante volte la parola sciamano in questi ultimi giorni parlando di questa cronaca, però noi non ci interessa parlare di cronaca poliziale, non l'abbiamo mai fatto e oggi non sarà l'eccezione. Pensi ci interessa dal punto di vista culturale cosa è un sciamano e soprattutto direi dal punto di vista antropologico di cosa si tratta questa cerimonia, quanto presente qua in Italia. E quindi per scoprire questo tema è che parleremo con un esperto di antropologia culturale che conosce bene questo fenomeno. Allora, avete capito che parleremo di tanti argomenti, ma di pubblicità non se ne parla neanche. Magari siete fra i nuovi ascoltatori di Radio Cooperativa, allora vi chiedete probabilmente come fa a sopravvivere Radio Cooperativa senza pubblicità. Risposta numero 1, 120 82 301, che è il conto corrente postale, intestato Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono invento di alternative per aiutarci alla sopravvivenza. E attenzione, perché siamo in periodo in cui molti di voi devono scegliere ancora a chi destinare il 5 per 1000. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa, così date una mano a questa radio senza sborsare un solo euro, quindi aiutateci, mi raccomando. La mail di questa trasmissione è latinamericando@gmail.com, ripeto latinamericando@gmail.com. Oggi musicalmente sentiamo un artista honduregno, il suo nome artistico è Polache, il CD si chiama Hablo Español, il brano che sentiremo adesso. Prima abbiamo sentito Pedazo de Mujer e quando torniamo faremo il primo dei collegamenti internazionali. Non cambiate frequenza, torniamo fra poco.
Este es Polache, con una historia catracha. Ando acabado, medio golpeado de tanto guaro, encachimbado de andar siempre ole por enculado. Ando con filo triste, cachuda, ya días no me harto. Me había choteado, no tengo ch-
19 e 28 minuti, siete sempre naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa, questa trasmissione che portiamo avanti dal dicembre 2005 per parlare dell'altra sponda dell'Atlantico. E dall'altra sponda dell'Atlantico siamo collegati in questo momento con Simone Ferraris. Simone Ferraris, buonasera e bentornato al Latinoamericano. Ecco, mi senti?
Sì, io ti sento.
Tu ti trovi a Bogotà, giusto Simone?
Sì, in questo momento mi trovo a Bogotà.
Grazie mille per la tua disponibilità. Simone è ricercatore all'Università di Studi di Milano, giornalista, vive a Bogotà e si occupa di culture indigene e attualità colombiana. Innanzitutto, tu hai scritto un paio di settimane fa, se non vado errato, un articolo sul Manifesto dove hai dato conto delle dichiarazioni da parte del neo presidente del Panama che ha detto che voleva chiudere il Darién in accordo con gli Stati Uniti. Ci puoi raccontare un po' meglio di cosa si tratta questa informazione, Simone Ferraris?
Certamente, Gustavo. Sostanzialmente la crisi umanitaria relazionata alla migrazione nel Darién di persone che vengono da diverse parti del mondo è da tempo oggetto di dibattito sia a Panama che in Colombia, ma anche negli Stati Uniti. Il neoeletto presidente conservatore di Panama, José Raúl Mulino, ha sostanzialmente dichiarato di stare lavorando insieme agli Stati Uniti all'obiettivo di chiudere la frontiera, perché secondo lui questa crisi umanitaria che è relazionata in primo luogo a cosa succede ai migranti durante la frontiera ha poi delle ricadute anche in termini di crisi sociale nel paese di Panama, anche se è bene considerare che Panama per la maggioranza assoluta di questi migranti è sostanzialmente un paese di transito e non dove decidono di rimanere. Questa dichiarazione si aggiunge peraltro a tutta una serie di ulteriori dichiarazioni e tensioni tra il governo di Panama e alcune delle istituzioni che collaborano con i migranti, in particolare Medici Senza Frontiere, che è stata espulsa da Panama già alcuni mesi fa, secondo il governo precedente di Panama, perché non faceva bene al paese questo avvenimento successo in seguito alla denuncia da parte di Medici Senza Frontiere dell'aumento dei delitti di abuso sessuale nei confronti delle donne migranti nel Darién. Quindi questa è la situazione in questo momento e il tema, come è evidente, interessa anche gli Stati Uniti, che di fatto ormai vedono nel Darién una prima frontiera che va oltre alla frontiera nord, quindi quella tra Stati Uniti e Messico, una prima frontiera di accesso agli Stati Uniti. In questo momento è di fatto il Darién, nonostante il Darién sia separato dagli Stati Uniti da ulteriori 5 o 6 frontiere.
Teniamo in conto che fra poco ci saranno le elezioni negli Stati Uniti e questo sicuramente fa pesare nella pressione che prende questo paese nei confronti di certe zone dell'America Latina, no Simone?
Esattamente, infatti parte delle dichiarazioni, della propaganda, della campagna elettorale, soprattutto di Donald Trump, si basa su ciò che avviene nei corridoi migratori, soprattutto della frontiera nord, quindi quella tra Messico e Stati Uniti, ma anche nel Darién. Di fatto Donald Trump ha denunciato di recente l'aumento di migranti cinesi in età militare, quasi a inneggiare all'ipotesi di una guerra blanda lanciata dalla Cina attraverso questi migranti accusati di fatto di essere spie. E devo dire che nell'ultimo reportage che ho realizzato nel Darién, all'entrata del Darién, è effettivamente evidente questo aumento della migrazione di persone cinesi, che in realtà però fuggono, diciamo, sia per motivi di dissidenza politica che per motivi economici, e diciamo non c'è alcuna prova di ciò che sostiene Trump.
Ecco, scusa, non so se ci puoi raccontare Simone, ma tu fino a dove sei arrivato?
Io ho realizzato, diciamo, alcuni reportage all'inizio, quindi all'entrata, ci sono alcune città che sono Necoclí e Capurganà nella costa colombiana, dove i migranti iniziano il loro cammino e si affidano alle organizzazioni paramilitari di narcotrafficanti del fronte del Golfo, ma io sono stato anche negli ultimi passaggi, quindi dall'altro lato, nella parte di Panama. Non sono stato, diciamo, dentro la frontiera, perché in questo momento è difficile, quasi impossibile per i giornalisti avervi accesso, ma sono stato, diciamo, ai punti di inizio e di fine del cammino, e quindi ho potuto vedere sia le dinamiche attraverso cui partono i migranti affidandosi a questi gruppi armati, sia le dinamiche di come arrivano i migranti a Panama, le condizioni in cui arrivano e ciò che soffrono durante il cammino.
E sei riuscito a raccogliere qualche storia o hai sentito qualcosa che vuoi condividere con noi?
Certamente sono diverse le storie. Innanzitutto bisogna considerare che i migranti arrivano da diverse parti del mondo. In questo momento la maggior parte dei migranti viene dal Venezuela, ma ci sono tantissimi migranti appunto dalla Cina, dall'Ecuador, da Haiti, dal Camerun, dal Senegal, dall'Afghanistan, da tanti paesi del sud-est asiatico. E questo fa sì che ci siano anche condizioni economiche diverse. Ciò che impatta di più quando si arriva a Necoclí, che è il punto di partenza di questo viaggio migratorio, è la diversa dimensione della migrazione cinese, che spesso è una migrazione con più risorse economiche rispetto ai migranti venezuelani, che devono stare dei mesi a Necoclí, quindi nel punto d'accesso per il Darien, per raccogliere i $400 che servono per pagarsi il viaggio. Le storie che arrivano dall'interno della frontiera sono estremamente dolorose, innanzitutto perché questo cammino di 7-6 giorni a seconda delle condizioni climatiche è molto problematico, soprattutto in stagioni di pioggia, e quindi tante persone, tante famiglie sono costrette a dividersi, perché magari persone che sono incinta o che sono anziane o che soffrono di problemi fisici non riescono a attraversare tutta la frontiera, quindi decidono di tornare indietro lasciando i loro figli da soli a continuare questo cammino. Alcune persone muoiono durante il cammino e sono diverse le testimonianze di dei veri e propri cimiteri di persone non identificate dentro la selva, migranti. Purtroppo i dati che abbiamo della migrazione dariana arrivano solo da Panama, quindi dal punto di arrivo, ma non abbiamo informazioni dalla Colombia, da chi parte, quindi non sappiamo chi muore nel tragitto. È molto difficile identificarli, soprattutto se arrivano da paesi lontani come il Camerun o il Senegal.
Con una storia di tanta clandestinità e illegalità è difficile raccogliere dei numeri, almeno affidabili, giusto?
Allora, i numeri che abbiamo e sono affidabili sono quelli registrati al governo di Panama al momento dell'arrivo, perché sostanzialmente l'uscita dal Darien è sostanzialmente una, e quindi queste persone passano tutte sotto il controllo del governo panamense, e sono numeri importanti. L'anno scorso, nel 2023, hanno attraversato questa foresta oltre 500.000 persone, e quest'anno siamo già a quasi 200.000 persone nei dati che abbiamo, che sono fino a maggio. Ma il problema dei numeri riguarda la partenza, dato che se dove si arriva è presente il governo di Panama, dove si parte non è presente il governo colombiano, ma il cammino migratorio del Darien è affidato completamente a gruppi armati paramilitari illegali, che ovviamente non si occupano di conteggiare il numero dei migranti, ma solo di chiedere a loro del denaro per poterli accompagnare.
Siete all'ascolto di Latinoamericano per la cooperativa, e Simone Ferrari è colui che risponde alle nostre domande, che si trova a Bogotà, che ha iniziato il suo articolo. Chi domenica ho detto la data sbagliata, e stiamo parlando del tuo articolo del 3 luglio. Il tuo pezzo inizia dicendo: quando entri nel Darien, affidati a Maria, l'ingresso è nelle tue mani, l'uscita è in quelle di Dio. Mi sembra una frase molto efficace. Simone, il governo colombiano ha reagito negativamente, quindi potresti raccontare la questione politica, cosa fa il governo Gustavo Petro al riguardo, come reagisce il governo del Panama da poco insediato?
Sì, diciamo, una delle grandi sfide del governo di Gustavo Petro nell'ambito di questo progetto ampio e complesso della cosiddetta pace totale è ottenere un accordo di pace anche con questo gruppo paramilitare, narco paramilitare, che si occupa del flusso migratorio verso il Darien. Ovviamente è un'operazione estremamente complessa, perché da una parte gli interessi economici del clan del Golfo sono, diciamo, ormai superiori a quelli del narcotraffico, quelli della migrazione, ovvero il traffico per il Darien, il traffico di migranti per il Darien dà più ingressi economici al clan del Golfo che lo stesso traffico di cocaina, e quindi ovviamente in una posizione di potere economico e politico così importante è difficile ottenere dal clan del Golfo quello che il governo di Petro vuole, ovvero la restituzione delle armi e un accordo di pace attraverso cui il clan del Golfo lasci il governo. D'altra parte Panama si trova in una posizione ovviamente di alleanza radicale, storica, con gli Stati Uniti, in cui si propone l'obiettivo di respingere i migranti alla frontiera, ma questo obiettivo è in questo momento assolutamente utopico, perché i migranti che arrivano sono decine di migliaia al mese, e respingerli tutti in una foresta di frontiera così complessa, in cui dall'altra parte c'è un gruppo armato con così tanti interessi, che peraltro sta aprendo il cammino del Darien, che non è mai stato aperto, diciamo così, a una strada, che è un obiettivo che si sono posti tutti i più grandi imperi del mondo, da quello spagnolo a quello francese a quello degli Stati Uniti. Oggi il clan del Golfo sta aprendo questo cammino, quindi l'ambizione del governo di Panama di chiudere questa frontiera sembra assolutamente utopica, nonostante il finanziamento degli Stati Uniti.
Presidente colombiano Gustavo Petro, parlando della decisione da parte del presidente José Raúl Molina del Panama, ha detto: il filo spinato nella giungla porterà solo ad annegati in mare, più chiaro impossibile, giusto?
Esattamente, perché un eventuale sforzo di costruire una barriera nella giungla del Darien porterebbe semplicemente a dinamiche più simili a quelle, per esempio, dell'attraversamento dei migranti per il Mediterraneo, che già esistono anche nei Caraibi, ma sono minoritari perché si preferisce diciamo il cammino per la giungla, che è comunque complesso. Ma già oggi muoiono tante persone anche nel mare dei Caraibi, in questi attraversamenti che partono da Venezuela, da Colombia, da Cuba, da Haiti verso il Messico o i paesi del Centro America. Ovviamente questo tipo di migrazioni attraverso il mare aumenterebbe se si chiudesse la frontiera del Darien.
Simone, fra le tantissime nazionalità ci sono anche gli haitiani al Darien?
Sono tantissimi gli haitiani, sì, sono stati di più negli anni scorsi, ma ad oggi è comunque una delle prime tre o quattro nazionalità di origine dei migranti per il Darien. Gli haitiani spesso arrivano via mare o in Colombia o in Venezuela e poi attraversano il Darien, oppure sono haitiani che erano già fuggiti tanti anni prima, alcuni anni prima in Cile, e quindi dal Cile, dove c'è una forte migrazione haitiana degli anni 2010, risalgono verso gli Stati Uniti attraverso il Darien.
Perfetto. Grazie mille, Simone Ferraris.
Grazie a te, Gustavo, sempre un piacere.
Un saluto, era Simone Ferraris, ci parlava dalla Colombia, in diretta sempre sulle frequenze radio cooperative. Ricordo che Simone Ferraris è ricercatore all'Università degli Studi di Milano, è giornalista e attualmente si trova a Bogotà, e che si occupa di culture indigene e attualità colombiana. Una delle notizie di questa settimana è quello che è successo fino a poco fa in Paraguay, perché c'è stato un vertice del Mercosur dove sono stati presenti i presidenti del Paraguay, dell'Uruguay, del Brasile, della Bolivia. Non è stato presente il presidente dell'Argentina, che è uno dei paesi fondatori del Mercosur, è stato soltanto il suo ministro degli affari esteri. E il Panama, proprio il paese di cui abbiamo parlato fino a questo momento, è stato come un invitato speciale. Allora, prima eravamo collegati con Bogotà, adesso siamo collegati con Bruxelles, e dall'altra parte della linea ci risponde Giacomo Finzi. Giacomo Finzi, buonasera e bentornato a Latinoamericando.
Ciao Gustavo e tutto il pubblico di Latinoamericando, grazie per l'invito.
Grazie a te per accettarlo. Aiutami a pronunciare la tua università, Université Catholique de Louvain. Ho pronunciato bene?
De Louvain, perfetto.
Vabbè, sì. Poteva andare peggio, ma anche hai qualche rapporto con l'Università di Bogotà, giusto?
Sì, sto lavorando anche con l'Università Nazionale de Colombia, sì, qui sto lavorando in un progetto di cooperazione accademica tra le due università.
Sei un po', hai il dono dell'ubiquità, Giacomo.
Esatto.
Sì. Cosa possiamo dire, così come conclusione di questo vertice, il numero 64? Ma ricordate che questo vertice si fa ogni 6 mesi, giusto, Giacomo?
Sì, corretto. E infatti questo vertice si è chiuso con la presidenza del Paraguay, che ha ceduto l'incarico del prossimo semestre all'Uruguay che entrerà, appunto, il prossimo vertice sarà in Uruguay, quindi si è chiusa la presidenza del Paraguay e a questo punto si è aperta la presidenza dell'Uruguay, che ricordiamo è in questo momento governata da un governo di centrodestra con la CAIE, un governo di centrodestra che è agli sgoccioli del proprio mandato. Ma dal punto di vista dell'agenda e di questo vertice, come segnalavi tu, sicuramente l'assenza di Milei ha destato molte polemiche interne in Argentina sicuramente, ma anche lo stesso presidente Lula non si è sottratto da delle critiche aperte nei confronti di questa assenza, anche perché ricordiamo perché il presidente Milei si è assentato per questo vertice, ma è per partecipare al vertice dei partiti di estrema destra in Brasile, il CEPAC, che è un vertice dei partiti conservatori, ma in realtà di partiti di ultradestra di tutta Latina America. Quindi la sua motivazione non era dovuta ad incarichi istituzionali, ma a una partecipazione di tipo politico come rappresentante del partito politico, rappresentante dell'estrema destra latinoamericana. Quindi sicuramente questo è un dato da segnalare, ma i punti importanti di questo vertice sicuramente è rilanciare l'integrazione latinoamericana, quindi un processo che va avanti già da tanti anni. L'adesione della Bolivia secondo me è un dato da segnalare, la Bolivia che sicuramente, come lo avrete segnalato nelle ultime settimane, attraverso un momento politico ma anche economico molto complesso, quindi
è un nuovo membro del Mercosur.
Corretto, è stata la prima partecipazione a questo vertice da membro già non invitato o associato, ma membro pieno, quindi una membership nuova che appunto arriva in un momento di grande crisi politica ed economica del governo di Lucio Arce, quindi sicuramente un dato da segnalare per lo Stato plurinazionale di Bolivia. Un altro dato da segnalare sono i temi principali, soprattutto la lotta al narcotraffico, che direi che è un tema importante, quindi le droghe, le sostanze illecite, che è un tema trasversale a tutti i paesi dell'America Latina, la firma di accordi di libero commercio con diverse zone del mondo. Ricordiamo che l'America Latina da sempre cerca la firma di trattati di collaborazione, di cooperazione economica, a volte anche scientifica, militare, con altre regioni del mondo. Ricordiamo che per esempio con l'Unione Europea questi negoziati sono fermi da anni, quest'anno particolarmente sono andati ulteriormente in stallo, dovuti per esempio a proteste settoriali, penso anche per esempio al settore agricolo che in Europa nei mesi scorsi ha portato a delle proteste, ricordiamo a Bruxelles, a Parigi, nelle principali città europee, ma anche nelle regioni rurali, che ostacolavano la firma di questo accordo di libero commercio tra il Mercosur e l'Unione Europea. E anche un nuovo spostamento del Mercosur, già ormai non interessato, forse anche rassegnato direi, alla firma di questo accordo con l'Unione Europea, sposta proprio l'apice della propria bilancia verso l'estremo oriente, direi l'Asia, la Cina soprattutto, Taiwan, la Corea del Sud, quindi anche uno spostamento geopolitico orientato già non più sull'Unione Europea ma su l'Asia, l'estremo oriente, ecco, e forse anche l'Africa e il Medio Oriente, ecco. Quindi uno spostamento geopolitico anche dovuto ai cambiamenti geopolitici, nuovo ordine multipolare e sicuramente anche una perdita di rilevanza dell'Unione Europea, anche dovuta alle divisioni stesse dell'Unione Europea. E un ultimo tema, come segnalavi, l'invito al paese di Panama che ha cambiato la presidenza negli ultimi mesi, e sicuramente un nuovo tema sicuramente a cui sarà molto caro a Panama è il tema della migrazione, quindi parlavate immagino del bacino del Darién, quindi sicuramente il tema della migrazione sarà comunque un tema centrale con Panama, paese associato. E ricordiamo anche che i paesi del Mercosur sono Paraguay, Uruguay, Argentina e Brasile, che sono paesi con spostamenti politici importanti negli ultimi mesi, e questo è solo uno degli processi di integrazione dell'America Latina. Poi ci sono chiaramente la comunità andina, l'UNASUR che ha avuto una battuta d'arresto negli ultimi anni. Quindi questa è solo l'alleanza del Pacifico, che è il Messico, il Cile, il Perù e la Colombia. Quindi ci sono altri percorsi di allineamenti geopolitici in America Latina, non è il solo. Mercosur è forse quello più importante perché riunisce le economie principali della regione latinoamericana.
Tu, Giacomo Finzi, che ci parla da Bruxelles, parlavi dell'Unione Europea. Il presidente uruguaiano Luis Lacalle Pou ha detto il Mercosur è più avanti che gli europei per chiudere l'accordo. Sto pensando anche che Macron, tanto colui che ha rifiutato l'accordo con il Mercosur, come vedi questo possibile accordo?
Sì, sicuramente.
Quanto probabile lo vedi?
Ci sono molte più divisioni interne all'Unione Europea, segnalavo prima il tema degli agricoltori, che è sicuramente un tema importante, quindi che desta alcune divisioni settoriali. L'America Latina e particolarmente i paesi del Mercosur fanno blocco e spingono per questo accordo. I paesi dell'Unione Europea direi sono più restii dalla firma dell'accordo con l'Unione Europea. Ci sono posizioni politiche molto distinte. La Francia da sempre ha delle posizioni molto diverse. Il Belgio, direi che l'Unione Europea, come sempre, mantiene una politica estera non comune contro ogni premessa di unificazione europea. Non esiste, quando si parla di politica estera, l'Unione Europea manca di una politica estera comune. L'abbiamo visto in tanti conflitti, quale l'Ucraina, quale Israele, Palestina, Gaza, non è il primo di tema di divisione. Ora, anche sulla firma di accordi di pace, gli accordi negoziati, scusi, commerciali, e il tema della posizione estera comune non è, tende a dividere le posizioni dei singoli stati, che ricordiamo anche a seguito delle elezioni parlamentari europee è uscito un quadro abbastanza polarizzato, quindi sicuramente le nuove formazioni politiche con una destra molto forte, una destra protezionista e anche sovranista, credo che sia abbastanza contraria a questo tipo di accordi di libero commercio. Anche da vedere le possibili alleanze, per esempio, tra le forze reazionarie conservatrici quali Milei in Argentina e le eventuali forze reazionarie in Unione Europea quali Orban, i vari Orban, le varie Meloni, del caso la stessa Marine Le Pen, che hanno posizioni politiche e anche economiche molto protezionistiche, quindi sicuramente
sì, c'è molto da dire. Io ti ringrazio tanto perché sei un esperto dell'America Latina, ma anche ti trovi a Bruxelles, quindi meglio di te nessuno sicuramente poteva raccontare questa situazione. Ringrazio molto Giacomo Finzi per questo panorama, per queste conclusioni a proposito dell'importante vertice del Mercosur appena concluso in Assunzione, capitale del Paraguay. Alla prossima, Giacomo.
Grazie mille Gustavo, un saluto a tutta l'audienza di latinoamericana.
Grazie mille, adesso gentile ascoltatore, sentiamo un altro brano musicale, sempre di Polacce. E guai a pensare che abbiamo concluso con gli argomenti, perché parleremo di qualcosa che riguarda la provincia di Treviso, di un ragazzo veneziano, ma dal punto di vista antropologico-culturale. Di cosa si tratta? Lo scoprirete fra pochissimo.
Armado, calmado, aquí no es solo de andar los colgados, no es de ser sobrado, sino bien sobado. Que busque otra vez el que se puso cagado. Cuac, 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 cuál es, dijo el pato, yo no soy chimbomba, pero ahí les va la bomba en la mesa, estamos jugando fichado. Cuac, 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 cuac. En el mundo estamos toditos fichados, que con patos juega, de pato se queda. No le pare bola, 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 no le pare.
Non le pare bola, il brano di Polacce che stiamo concludendo di ascoltare in questa edizione di Latinoamericano. Quando sono le 19:56 minuti, questo lo dico perché ci ascolta in diretta l'11 luglio, perché magari qualcuno ci ascolta questo lunedì. E è una musica sicuramente molto allegra. Quello che probabilmente non è tanto allegro è quello che è successo a un ragazzo, il suo nome è Alex Marangon, è stato ucciso in provincia di Treviso dopo di una cerimonia con dei sciamani, che sarebbero due colombiani. A noi non ci interessa tanto raccontare la cronaca, non è consueto a farlo questa trasmissione, bensì ci piacerebbe capire un po' dal punto di vista antropologico cosa sono i sciamani, quanto sono presenti in Italia. Per parlare di questo sentiamo un antropologo culturale dell'Università di Padova, il suo nome è Francesco Spagna. Francesco Spagna, buonasera e benvenuto per la prima volta al Latinoamericano.
Buonasera, buonasera Gustavo.
Grazie mille per la sua disponibilità. Allora, mi rendo conto di fare una domanda generica, però possiamo definire cosa sono i sciamani, per piacere?
Sì, non è facile in modo così sintetico, però diciamo in modo... La cosa che mi viene in mente è la mediazione col mondo invisibile, la capacità di curare, la capacità di curare con le erbe o con altri mezzi. Questi sono degli aspetti che sono piuttosto comuni alle tradizioni sciamaniche, che sono diffuse su tutto il pianeta, quindi che hanno delle diversità fortissime dalle une alle altre. Ecco, poi c'è la dimensione appunto degli stati alterati di coscienza a cui gli sciamani arrivano attraverso l'uso di sostanze o anche senza uso di sostanze, ma con forme di trance attraverso la musica. Questi sono aspetti diciamo che gli sciamani hanno in comune. Ecco, poi c'è da considerare che da almeno 30 anni le tradizioni sciamaniche sono state diciamo prese, a volte anche un po' saccheggiate da movimenti New Age, per cui hanno cominciato a girare per il Nord America prima, poi per l'Europa dopo, in tutto il mondo ormai penso, delle persone che diciamo si presentano come portatori di tradizioni sciamaniche. A volte sono, non voglio giudicare, possono essere assolutamente oneste, autentiche anche nel loro approccio a queste tradizioni, altre volte no, cioè quindi anche qui è impossibile fare una generalizzazione. Ecco, questo lo dico appunto perché anch'io quando ho sentito di questo fatto di cronaca mi è sembrato appunto che il termine sciamanico fosse così un utilizzo più giornalisti, modo che i giornalisti hanno di accostare ai fatti di cronaca nera un altro elemento che può essere così suggestivo, no?
Sì.
Come a sfondo sciamanico, che potrebbe suonare appunto come un delitto a sfondo satanico o anche altri sfondi, no? Non so se mi sono spiegato.
Sei spiegato benissimo, per questo avevo fatto questo collegamento, no? Per evitare certe semplificazioni e capire un po' meglio. A proposito, chi dice sciamanissimo lo collega con le stregoneria. Lei cosa ne pensa?
Sono appunto...
semplificazioni?
Modi di dire, utilizzare dei termini, appunto cosa significa strega, stregone, cioè sono appunto parole che si portano dietro delle cariche di significato, insomma, che nella storia, che hanno secoli di storia, per cui è un po' difficile rispondere. Io cioè insisterei su questo punto, cioè non mi preoccuperei, non mi interrogherei particolarmente su che cosa appunto queste persone stessero facendo a livello di cerimonia, e neanche mi preoccuperei se intendevano diciamo pratiche sciamaniche con uso di sostanze come la ayahuasca, per esempio, no? Ci sono diciamo gli sciamani che in Sud America si chiamano curanderos, no? Utilizzano l'ayahuasca, anzi si chiamano un nome che ha in sé l'ayahuasca. Gli utilizzatori della ayahuasca, insomma, che organizzano delle cerimonie in diversi luoghi del Brasile o anche in altri paesi del Sud America. Ecco, questo appunto, questo l'uso della ayahuasca è arrivato anche in Europa, però appunto non necessariamente. Cioè non è una sostanza mortale, è una sostanza che può alterare fortemente lo stato di coscienza, sì, ma anche questo non spiega necessariamente un delitto, un omicidio, no?
No,
così come, voglio dire, non so, vorrei fare questo parallelo, no? Cioè, ci sono molte persone che amano fare esperienze estreme. No? Cioè, questo si sta diffondendo sempre di più. Ecco, un rituale sciamanico con l'assunzione di ayahuasca può essere un'esperienza estrema, oppure anche andare in discoteca e prendere delle pillole, delle pasticche che alterano fortemente la coscienza, può essere un'esperienza estrema, ma diciamo nell'una nell'altra necessariamente portano a un omicidio, alla morte, cioè ecco, quindi vanno separate le cose.
Possiamo, no? Capire, non so se voi come università avete fatto qualche ricerca riguardo di quanto presente questo fenomeno in Europa o in Italia, sono sempre praticati soltanto diretti da sudamericani, ci sono italiani, ecco, come possiamo descrivere la diffusione di questo fenomeno in loco, diciamo?
Le forme sono le più varie. Cioè, diciamo che lo sciamanismo New Age, chiamiamolo così, assume le forme più varie, cioè possono essere presi riferimenti dai nativi americani del sud, del nord, possono essere presi riferimenti siberiani, ma lo sciamanismo è una tradizione così antica che si possono poi prendere riferimenti anche dal mondo celtico, anche da varie tante altre tradizioni, insomma, ecco, quindi non c'è assolutamente nessuna regola e non c'è nessun carattere prestabilito, ecco, di questi gruppi, chiamiamoli di neosciamanismo, ecco, per intenderci. Ecco, però a quello che so io non ci sono rituali che possono essere, diciamo, pericolosi o sanguinari, cose del genere, no, questo non è mai sentito.
Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, la puntata 935, l'11 luglio, siamo in collegamento con Francesco Spagna, che è professore di antropologia culturale all'Università di Padova, al quale vorrei chiedere se non possiamo fare un po' di storia di come è iniziato questo fenomeno, quanto antico è, quanto diffuso è in America Latina.
Cioè, intendi lo sciamanismo?
Sì, lo sciamanismo in generale.
Il neosciamanismo.
Sì. Partiamo dal sciamanismo. Sì, è importante distinguerlo.
Lo sciamanismo, diciamo che ha delle radici antichissime. È una mission impossible capire quanto sia antico. Potrebbe essere quasi, alcuni sostengono che sia antico quanto l'umanità stessa, per cui quindi, ecco, mentre come dicevo le forme, diciamo, neosciamaniche, cioè quindi che risalgono all'inizio della New Age, che comincia, diciamo, ai primi anni 90 del secolo scorso. Queste sono le due datazioni che mi vengono da fare, una nella notte dei tempi e una abbastanza piuttosto recente, insomma.
E la possiamo collegare con altre discipline, non so come chiamarlo, scarsamente scientifiche, di medicina non per niente tradizionale?
Questo è un aspetto che è importante delle tradizioni sciamaniche, cioè, ed è questo per esempio è molto forte in Sud, in America. sia al sud che al nord, cioè lo sciamano è il detentore di conoscenze erboristiche e quindi cura la sua comunità con le erbe o anche con altri sistemi, insomma, ecco, ma quindi la figura dello sciamano è strettamente collegata con la conoscenza delle virtù terapeutiche delle piante. E quindi lo sciamano, il curandero, chiamato così in termini popolari, no? È sempre stata una figura molto importante per le comunità, per quelle comunità dove magari non arrivava la medicina, chiamiamola moderna. Insomma. Lo sciamano era anche riconosciuto come una persona al servizio della comunità. Tanto che già agli anni 70, alla fine degli anni 70, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un famoso convegno del 1978, riconosce i guaritori tradizionali, perché sono appunto dei guaritori a servizio della loro comunità. Cioè, se c'è questa caratteristica, la loro attività sciamanica viene riconosciuta, deve essere riconosciuta, perché non sono cioè la comunità riconosce il loro contributo, quindi vuol dire che le loro terapie funzionano, se no la comunità li caccerebbe via, insomma, non sono ciarlatani.
Ma anche a livello statuale?
Questo riconoscimento è arrivato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi appunto a livello statale non saprei rispondere di no, cioè non è una cosa che è riconosciuta a livello locale. Rimane così a livello delle comunità locali, che in molti paesi del Sud America, come sapete bene, è una realtà effettiva, insomma, che è anche autonoma per molti aspetti, no?
Ma prima di salutarci, professor Francesco Spagna, collegamento fra il sciamanesimo e la Pachamama, esiste qualcuno e se esiste qual è?
La Pachamama.
La Pachamama, la madre terra, no? Diciamo gli ascoltatori.
Sì, è molto forte nelle tradizioni, diciamo, latinoamericane, nelle tradizioni sciamaniche del Sud America, è molto, molto forte il riferimento con diciamo una divinità, con un'energia femminile come quella della Pachamama. Sì, gli sciamani non sono solamente maschi, cioè non è una prerogativa maschile, possono essere anche donne, e diverse delle conoscenze sciamaniche possono essere anche, diciamo, sovrapposte alle conoscenze femminili, come quella di appunto delle donne che aiutano il parto. Cioè quindi, le due cose possono essere collegate, sì.
Lei c'è la donna come elemento portante della riproduzione, in questo
sì,
senso.
Quelle che vengono chiamate parteras, sì, e sono anche appunto persone che hanno delle conoscenze sulle erbe che facilitano il parto, e questo è un tratto che può essere tranquillamente considerato sciamanico.
È molto interessante, sicuramente è un argomento da approfondire, tanto qua siamo nel mezzo di informazione, quindi non è che il tempo è limitato, almeno un'idea ce la siamo fatti.
Sì, sì.
Francesco Spagna, ricordo professore di antropologia culturale all'Università di Padova, grazie mille, alla prossima.
Va bene, grazie a voi, arrivederci, alla prossima.
Toda una vita.
Sono le 20:11, quindi è arrivato il momento dei congedi. Ecco, l'ultima intervista l'ho fatto per fare un po' di chiarezza, perché io ho sentito decine di volte la parola sciamanesimo a proposito del crimine Treviso, però era importante capire di cosa si tratta questo fenomeno, che è venuto in soccorso il professor Francesco Spagna. E poi abbiamo parlato del confine fra la Colombia e il Panama e anche del vertice del Mercosur. Tutto con una piccola interruzione musicale, ma niente pubblicità. perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, abbiamo il pago elettronico, abbiamo il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Lo ricordiamo sempre, si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa, così ci potete dare una mano alla sopravvivenza senza sborsare un solo euro.
Però sempre,
per più informazioni mi raccomando andate sul sito ufficiale Radio Cooperativa, cioè www.radiocooperativa.org, sito egregiamente da Mario, quindi visitatelo, mi raccomando.
Toda una vida.
Noi adesso ci salutiamo, però sentiremo un intervallo musicale, dopodiché ci saranno alcune repliche, incluse quelle della giornata in conclusione. Scrivetemi al latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima. Latino.